Chiesa del Signore, tutti gli uomini verranno, se bussando alla sua porta, solo amore troveranno. Quando Pietro, gli apostoli e i fedeli vivevano una vera comunione, mettevano in comune i loro beni e non v'era fra loro divisione. Nella Chiesa del Signore tutti gli uomini verranno, se bussando alla sua porta solo amore troveranno. Facciamo memoria oggi di Santa Agata, Vergine e Martire. Agata fu martire a Catania, probabilmente durante la persecuzione di Decio nel 251. Il suo culto iniziò a diffondersi nel V secolo, quando Papa Simmaco le dedicò una basilica sulla Via Aurelia. L'anniversario della sua morte è ricordato il 5 febbraio dal martirologio geronimiano del secolo V e VI. Il suo nome è inserito nel canone romano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutte voi, con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Donaci, o Signore, la Tua misericordia per intercessione di Sant'Agata, Vergine e Martire, che sempre Ti fu gradita per la forza del martirio e la gloria della verginità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto gli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia sempre avarizia. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: «Non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura». Che cosa può farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito finale della loro vita. Imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Nella sua dimora mi offre riparo, nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare i prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera la lettera agli Ebrei ci ricorda un pochino che alla base della nostra vita c'è l'amore fraterno che deve rimanere saldo. Neanche l'amore a Dio, l'amore fraterno, perché è l'amore declinato in tutte le sue sfaccettature che è relazione con Dio, perché Dio è amore. Quando noi amiamo, siamo in Dio. Non c'è bisogno di dare un amore specifico a Dio. Quando noi ci amiamo e facciamo esperienza di amore, non solamente dato ma anche ricevuto, perché noi possiamo dare solamente ciò che abbiamo ricevuto, siamo in Dio. E poi dà alcune indicazioni molto importanti. La prima, che noi qualche volta nella nostra società occidentale abbiamo un po' perso: non dimenticate l'ospitalità. Noi magari diamo ospitalità a qualche parente, a qualche amico, no, l'ospitalità, senza se e senza ma. E dice anche perché alcuni, praticandola, anche senza avere la consapevolezza, bellissima questa cosa qui, hanno accolto degli angeli. Noi non sappiamo mai, l'altro potrebbe essere un angelo, lo scopro accogliendolo. E a volte hanno delle sembianze che non hanno niente a che fare, secondo la nostra fantasia, con gli angeli. No, per noi l'angelo è qualcuno che ha le piume, è bello, è un po' azzurrino, qualche volta un po' rosa, è un po' new age, soprattutto ha le piume. E nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, gli angeli non hanno le ali. Provate a leggere la Bibbia dall'A alla Z e non trovate un angelo con le ali, tranne i serafini, che sono angeli un po' speciali, ma normalmente l'angelo è come l'arcangelo Raffaele, no? Che conduce Tobia per la sua strada a trovare la sua, quella che sarà sua moglie, e è vestito da pellegrino. Ecco, è un incontro che noi facciamo. Angelo poi vuol dire, in greco vuol dire messaggero, addirittura messaggio. Allora gli altri possono essere un messaggio di Dio, e non tocca a noi dire come deve essere questo messaggio, è accogliendolo che ci accorgiamo che viene a noi. Poi ricordate anche qui, secondo, quindi appena appena sotto, c'è: ricordatevi dei carcerati. Io non so che concetto voi avete dei carcerati, ma anche nel capitolo 25 di Matteo, no? Ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Come dire, non tocca a noi, in nome di un giudizio morale di qualcuno che probabilmente ha anche sbagliato, negare l'umanità che ci accomuna anche con quella persona, riconoscerla. Quindi ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere. Noi siamo concentrati su delle cose belle, spesso e volentieri, no? Però ci dimentichiamo che, come dire, ci costruiamo delle torri molto belle nelle quali andiamo a vivere e ci dimentichiamo di tutto il resto. Ma la realtà è fatta anche di altro che va assunto. La realtà non è fatta solo di amici, di persone belle, buone. Certo, queste ci danno forza, guai a non essere attenti a queste persone. Ma se tu sei corpo, hai la responsabilità di tutto, come il tutto ha la responsabilità verso di te. E di quelli che sono maltrattati, quindi di chi a volte la società mette ai margini, non mette in difficoltà, perché anche voi avete un corpo. Ecco Gesù non diventa uomo e basta, in senso della persona. Gesù prende una carne, prende un corpo. È questo che ci accomuna e ci fa figli, il corpo di Cristo. Tanto che noi non celebriamo il Cristo risorto, celebriamo il corpo di Cristo quando facciamo Eucaristia. Il corpo, la ciccia, le cellule, la relazione che quel corpo ha messo in atto, no? È questo che ci accomuna, non dimentichiamocelo. Non è la sintonia del pensiero, è la carne. E vabbè, poi c'è l'istruzione sul matrimonio, che sia rispettato da tutti, eccetera. E poi i fornicatori, gli adulteri saranno giudicati da Dio. Anche questo non è una minaccia, come dire, non tocca a noi giudicare, anche se poi il nostro cervello è un po' programmato per giudicare. Il cervello più arcaico, quello dell'uomo primitivo, doveva subito saper distinguere se una cosa era buona o cattiva, se un animale si poteva cacciare o bisognava scappare, se l'altro di un'altra tribù era lì per fare doni oppure per infilzarti la lancia. E l'abbiamo un po' mantenuto anche noi questa cosa qui, però poi il nostro cervello è evoluto e quindi dice attenzione, perché il giudizio lasciamolo al Signore, eh? Noi non sappiamo che battaglia sta combattendo l'altro, che magari ci è antipatico, giudichiamo che ha fatto delle cose negative. Lascia stare, lascia che poi il giudizio finale di quella persona la esprima Dio, perché a volte ci sono persone che sono in quelle condizioni, certamente di povertà o di fatica, per cui sono un po' come i cani randagi, no? A volte capita che il cane randagio, dalla situazione che ha, sì, magari trova qualcuno che si avvicina, scodinzola, ma il più delle volte, per l'esperienza che ha fatto, lui non sta lì a distinguere chi mi viene vicino è buono o è cattivo, no? La prima reazione è quella di difesa, no? Di azzanna. Ma ero venuto a portarti da mangiare. Ho capito, però la società ha reso quella persona diffidente, ha reso quella persona incapace di saper distinguere, no? E dopo va bene l'avarizia, anche questo è qualcosa che rompe le relazioni, eh? Accontentatevi di quello che avete, il che non significa che la nostra condizione sociale deve essere proprio quello che avete, nel senso che il Signore ci permette attraverso la provvidenza, attraverso il lavoro nostro, di poter avere le cose che ci sono necessarie al nostro sviluppo, queste sì, ma poi in fondo se abbiamo anche di più ringraziamo, ma non viviamo per quello, non viviamo per quello. Non ti lascerò e non ti abbandonerò, questo è l'importante, avere qualcuno, ma anche qualcuno con qualche altro con la A maiuscola che cammina insieme a noi, così da poter dire il Signore è il mio aiuto e non avrò paura, perché una delle cose peggiori che ci porta al peccato è la paura. Il peccato è spesso frutto di una paura e a volte ci accorgiamo che pecchiamo dopo che abbiamo peccato. Per cui non sempre c'è malizia neanche nel peccato, no? Però è qualcosa che è distruttivo spesso e volentieri. E dopo il Signore, certo, attraverso lo Spirito, attraverso il perdono, ci permette di recuperare, ma però non sempre, a volte è molto difficile. Quando abbiamo distrutto delle relazioni importanti, difficilmente riusciamo a ricostruirle, specialmente se credevamo fossero forti, però erano state magari idealizzate, no? Quante volte una grande amicizia può trasformarsi in un grande odio. E una parola anche sul Vangelo, permettetemi, è che è abbastanza famosa, no? Questo Gesù che comincia ad avere molta fama, siamo agli inizi ancora della sua predicazione, quindi pone dei gesti che catturano la fantasia delle persone. Anche qui la gente chiacchiera, spettegola, e allora qualcuno dice: ma è Giovanni Battista che è risorto dai morti, ecco perché fa i prodigi, è forse un profeta, è forse Elia, forse, perché Elia era il profeta che col suo ritorno avrebbe annunciato la presenza del Messia, no? E anche Erode dice: ma io sono sicuro di averlo fatto decapitare. E qui viene raccontato l'episodio, e quello che mi colpisce, a parte la violenza, ma è il potere, questo potere che rende molto fragili. Erode è il re, quindi il re ha una grande potenza, no? Eppure diventa vittima di se stesso e della sua corte e degli odi di chi ha attorno a sé. Quindi stiamo attenti se siamo in una situazione di potere, e non significa che io devo essere il re di qualche nazione, così. Basta a volte anche nelle relazioni intrapersonali, intrafamiliari, no? Quando io fondo la mia relazione sul perché l'ho detto io, perché sono furbo io, perché rischi di diventare ridicolo. Rischi di diventare un fantoccio nelle mani di chi sa manipolarti. Piacque talmente tanto questa ballerina, che era la figlia della moglie del fratello che aveva sposato e del quale Giovanni Battista l'aveva rimproverato, che si lascia prendere, ecco l'istinto, che non è
primariamente cattivo, però qualche volta ci imprigiona. Dice, bene, bello, chiedimi quello che vuoi, ma non riesce a capire che sotto c'era un tranello, no? Era tutto architettato, tutto pensato. Anche la metà del mio, ecco, si crede di poter disporre delle cose e poi rimane vittima. No, voglio la testa di Giovanni Battista. E gli dispiace, perché nonostante fosse un potente, un sanguinario, però ascoltava volentieri Giovanni Battista, aveva capito che aveva delle cose importanti che se lo destabilizzava un pochino. E quindi, avete visto, no? Grande potere, eppure fa quello che gli chiedono gli altri, sacrificando addirittura una vita umana. Lasciamoci un po' scuotere da questi Vangeli, da questa parola di Dio, no? Non basta conoscerla, non basta leggerla. C'è gente che dice, ho letto la Bibbia 3 volte, bene, hai capito qualcosa? Sì, bene. L'hai messa in pratica? Ah no. Allora, forse magari non è che il Signore ci chieda di leggerla dalla A alla Z. Se uno lo può fare, lo fa, bene, cioè non è una cosa cattiva. Ma il Vangelo e la scrittura in generale è una scrittura da mangiare, è una scrittura che deve trasformare la nostra vita, altrimenti è come leggere un bel romanzo, insomma, un qualcosa che ci fa passare qualche oretta, però in fondo non ci cambia tanto la vita. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria della Santa Martire Agata, ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro professione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel cambiamento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza i cieli e la terra innalzano a te un canto nuovo di adorazione e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode. Santo, santo, santo il Signore e Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, della nostra sorella Elvina e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Agata e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. preziosa agli occhi del Signore è la morte dei Suoi fedeli. Alleluia. Preghiamo. Nella gioia di questo giorno abbiamo ricevuto, o Signore, i Tuoi santi doni. A noi che annunciamo con questo divino convito la morte del Tuo Figlio, concedi di partecipare insieme ai Tuoi santi martiri alla Sua gloriosa risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona serata.